File 5, pagina 49, storia non più utile. 9 settembre 1943. Mi svegliano nuovi rumori, sono i camion brutali ed assordanti dei teutoni. Vicino al tedesco che guida, distingo un orbace nero. Ma come? Non erano tutti pentiti, eppure eccoli ancora, come un incubo nuovo, con l'indice verso questa casa e quel palazzo. Da bastonatori si fanno delatori, mi viene mal di mare. Da qualche giorno sono ammalato, con una dolorosa colica renale, ma questo sopraggiunto mal di mare è al di sopra di tutto. Non sento più i miei dolori, mi trovo per strada in cerca di non so che. Sono confuso, furioso, e ho 25 anni. Entro nella trattoria Valbusa, dove mangio qualche volta, quando posso pagare. I padroni mi guardano eloquenti, senza il solito sorriso. Lucina, la dolce Lucina, pallida e mite, ha paura di mostrare il suo sguardo. Lei sa. La locanda è piena di fumo e di soldati tedeschi. Un bullo della SS ha fra le mani un gattino. La povera bestia è terrorizzata ed io mi aspetto che quelle mani si chiudano e ne facciano scempio. Come può accarezzare una cosa così soffice e gentile questo lanzichenecco agghindato di pugnali, mitra, pistola e bombe a mano? Scarpacce ferrate e risate sguaiate sono parte della sua uniforme, inventata appunto per incutere terrore. Per me è morte, più morte, più morte. Finalmente Lucina si avvicina e riscatta il suo gattino. Il bravo lo rilascia riluttante, poi ride orribile e parla con voce alta, gutturale e paurosa. Chissà che cosa dice. Lucina non sa il tedesco. Se lo sapesse, sarebbe peggio. Qualcuno riesce a sussurrarmi. Vieni dopo, ed esco in strada. Quasi come cosa di tutti i giorni, vedo venire da Porta Nuova una fila disordinata di soldati. È una squadra di fanti italiani, tenuti assieme da due guerrieri della Wehrmacht. Sono una quarantina di giovani, dal viso sconvolto e con l'uniforme in disordine. Sono prigionieri, sono i nostri prigionieri di due robot, se li portano via. E le donne escono dai portoni di corso Porta Nuova e piangono, e una mi grida: fateli scappare, li portano in Germania. Ed altre donne senza uomini affrontano il plotone, e io le seguo e incito. 5 o 6 scivolano fuori dalla fila e si nascondono dietro le sottane. I due robot abbaiano e imbracciano i fucili, ma non si fermano. Continuano la marcia e mi accorgo che hanno paura delle donne in strada. Almeno ne abbiamo salvato qualcuno, dice la popolana che aveva gridato. Ed io, ma questo è da non credere. I barbari sono proprio scesi, sono proprio qui. La donna piange, senza rumore. Si portano via i nostri figli. Una donna semplice come tutte le donne semplici, una brava signora Maria che abita in ogni angolo della vita italiana. I figli, il movente di tutto l'essere umano, i figli, sono tutte donne queste di stamattina. Io sono l'unico uomo e tutte, saranno una ventina, si concentrano su di me. Sono venuti con un paio di carri armati e hanno preso tutta Verona in un paio d'ore, dice un'altra signora Maria. Perché i nostri soldati sono disarmati, ecco perché. Erano senza munizioni, poveri figli, se non glielo facevano vedere loro ai crucchi. La colpa è dei generali, loro ci hanno venduto. Si discute, si protesta e si piange, ed io sto in mezzo a loro e mi accorgo di non aver più dolor di schiena. Le donne gridano tutto quello che sanno e tutto quello che inventano, poi una strilla, la caserma del genio, la caserma Carlo Montanari, è piena di soldati, sono prigionieri e ci sono le sentinelle tedesche che girano intorno. È una notizia meno confusa delle altre, qualcosa di definito. È sicura? Proprio sicura? Altro che, vengo ora dalla chiesa di Santa Trinità. Il parroco piangeva anche lui. La chiesa, sa, è proprio lì, attaccata al muro della caserma. I poveri figlioli chiamano dalle finestre quando la sentinella gira attorno al muraglione. Voi state qua, io vado a vedere. Non è esattamente uno slancio spontaneo del mio spirito ventenne, ma non posso sfuggire alle esortazioni di queste donne che mi hanno eletto a fare qualcosa per qualcuno contro qualunque altro. La caserma non dista più di un centinaio di metri. Mi incammino in via degli Angeli, seguito dalle voci di incitamento delle donne. La signora Maria viene con me. Con circospezione arriviamo all'angolo di via C. Montanari. Un tedesco, con elmo e fucile, marcia preciso attorno all'isolato. Quanto è stronzo, mi dico. Speriamo che ne abbiano tante di queste bestie. Vicino a uno dei muri c'è la chiesetta gialla di Santa Trinità. Mi viene in mente la naia e i muri che mi tenevano in dovere. Perché no? Quando il tedesco gira l'angolo e non ci vede, attraversiamo ed entriamo in chiesa. Il parroco ci guida nel cortile sotto le finestre delle camerate. Un paio di giovani ci grida che li dobbiamo aiutare, che stanno aspettando di essere portati in Germania. Don Allegrini sta per dire loro qualcosa, ma quelli spariscono. La guardia sta passando davanti alla chiesa e li può vedere. Dopo alcuni minuti le finestre si rianimano e il parroco dà istruzioni che preparino una corda, si calino e si nascondono in chiesa, una decina alla volta, non di più. Uno prende il comando. Io e la signora Maria riceviamo le nostre istruzioni, torniamo in corso Porta Nuova e organizziamo una raccolta di abiti civili. Questo si produce come d'incanto in meno di un'ora. Un povero uomo ci dà tutto quello che ha e rimane in mutande canottiera. Le donne di corso Porta Nuova non piangono più. Si sono proposte qualcosa di definitivo per il 9 settembre 1943. Fanno fuggire sotto il naso dei tedeschi 900 giovani, 900 giovani italiani che si spargono per i campi, dalla chiesa, vestiti d'impossibile, attraversano la strada e vanno a cercarsi un destino. Un buon numero di fuggitivi entra nel cortile dietro la trattoria Valbusa e da lì a casa mia al numero 41, dove finiscono di cambiarsi e darsi al largo, alla spicciolata o da soli. Anche Lucina dirige la ritirata fino a notte avanzata. Nota 1. Il fatto qui riportato, lo svuotamento della caserma C. Montanari, del suo contenuto di soldati italiani, passò inosservato fra le vicende eccezionali di quei tempi. A distanza di anni, però, quelle donne che testimoniarono e vissero l'impresa fanno circolare ancora oggi il racconto di questa vicenda come quello di una leggenda che abbellisce la storia della donna veronese. Al primo impeto del 9 settembre, nella trattoria Valbusa, sotto il naso dei tedeschi che la occupavano, si tramava e si cospirava con entusiasmo contro l'offesa e il tradimento dei fascisti. Un cugino dei Valbusa, Cesare Bottura, e un giovane ospite loro, Nino Parisotto, si unirono con anima e corpo a quella campagna di liberazione dei soldati italiani prigionieri. Bottura era impiegato all'anagrafe di Verona. Correndo rischi enormi, riuscì a fabbricare centinaia di carte d'identità. Più tardi, tanto lui che Parisotto furono avvicinati da un agente dell'Intelligence Service, Bruno Avigo, che li ingaggiò nel RIE o RAIE, missione militare italiana, che operava clandestinamente nell'Italia nazifascista con compiti di ausilio alla resistenza e di informazione militare. Fine della nota. Uno di loro, più degli altri, va in escandescenze di gioia e gratitudine, e di Brescia dice: non dimenticherà mai, dice, quello che facciamo per lui, dice. La madre lo aspetta a casa, dice, partirà subito, dice, due giorni dopo è di ritorno, si presenta a casa mia, dove lui stesso era stato nascosto e rivestito. E lì sulla porta, accompagnato da un altro, hanno un vestito nuovo fiammante, l'uniforme delle Brigate Nere. Mi spianano il mitra. Andiamo, tu devi rispondere di molte cose. E mi fanno attraversare la città, piazza Bra e via Mazzini, a calci nel sedere, perché tutti vedano e imparino. Mi trascinano in federazione e mi sorvegliano per due ore nella sala delle grandi riunioni. Poi si apre una porta e ne esce una lunga caricatura in orbace. Il bresciano esclama orgoglioso: questo è il professore, quello che ha fatto scappare. L'orbace lo interrompe: non possiamo detenervi per il solo fatto di aver fatto scappare quei soldati, in fondo sono soldati italiani, anzi spero di rivederla presto e spesso, abbiamo bisogno di gente come lei, vada pure, si tenga a disposizione. Il bresciano protesta per il suo zelo, ma l'orbace lo fa tacere. Mentre sto per uscire mi volgo indietro: ciao carino, saluta tua madre, quella che ti aspetta a Brescia. Esco calmo, ma appena in strada allungo le gambe senza guardarmi indietro. Pagina 54.